È un brano che ben conosciamo e quindi ci dà la possibilità di approfondire attraverso la rilettura di alcuni particolari il messaggio che ci offre. Innanzitutto il contesto, che è quello del personaggio, il dottore della legge, che pone due domande, e sono un po' le due parti di questo brano. La prima domanda è: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È vero che è in un contesto un po' ambiguo, la pone per mettere alla prova Gesù, però la prima domanda è questa e determina un po' lo svolgimento della prima parte del racconto. La seconda domanda, anche questa in un contesto non trasparente, volendo giustificarsi, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? Quindi ecco le due domande. Che cosa devo fare per avere la vita eterna e chi è il mio prossimo? E i due brani che così strutturalmente seguono le due domande sono simili. Gesù non risponde, ma pone un'altra domanda, ma rinvia l'interlocutore nella prima parte alla legge, che cosa sta scritto nella parola di Dio, e nella seconda parte alla sua esperienza, alla sua persona e al suo mistero. Ecco questa strana pedagogia di Gesù: non risponde direttamente, lo vedremo, ma ti rimanda alla tua responsabilità, alla tua riflessione, al tuo approfondimento sia della parola di Dio sia del mistero di Cristo. E i due brani si concludono in maniera operativa. Ecco come si conclude il primo: hai risposto bene, fa questo e vivrai, fa. Sono operativi. E il secondo brano, quello su cui ci fermeremo di più, va e anche tu fa lo stesso. Quindi c'è una domanda, c'è un rimandare di Gesù, questa pedagogia che non ti dà la risposta fatta, pronta, come la parola di Dio non ti offre le risposte pronte, fatte, ti invita a approfondire, a ricercare, ad assumere posizione, responsabilità, a plasmare e convertire il cuore. Se arrivi a questo, scoprirai la verità del Signore e sarai pronto a operarlo. Potremmo anche dire: è un racconto parabolico esemplare, devi fare così, è un esempio di come devi fare, che ti porta all'operatività. Non è un racconto parabolico simbolico, come quello di ieri, per esempio, della semina. Era simbolico, voleva parlarci del regno di Dio, non voleva insegnarci come dobbiamo andare a seminare, non era esemplare, fa anche tu lo stesso, ma era piuttosto una simbologia, una simbolo che rimandava e demandava a un valore altro, a un valore oltre, mentre quello di oggi è più esemplare, va e anche tu fa lo stesso, fa questo e vivrai. Ecco, questo per entrare un po' nella struttura di questo brano del Vangelo, ma adesso la ripercorriamo in modo che tutti questi elementi li possiamo recuperare con calma. Allora, chi è il personaggio? Un dottore della legge, un teologo, potremmo dire, perché è un esperto nella parola di Dio, un uomo quindi di una certa maturità ed esperienza. Non è un principiante, non è un giovane, non è ai primi entusiasmi, alle prime armi, ha già maturato una conoscenza sia intellettuale, sia esperienziale, sia di approfondimento del cammino di fede. Potremmo dire un po' come noi, vero? Anche se non siamo laureati in teologia, comunque abbiamo alle spalle un certo itinerario, un certo cammino, delle convinzioni, delle competenze, delle esperienze, maturate magari anche con impegno e sforzo. Intanto è bello che anche se è avanti nel cammino e nell'esperienza, abbia ancora delle domande del cuore, non si sia spento, ha ancora una domanda nel cuore, ed è una domanda importante, che potremmo leggere in un duplice aspetto. La domanda è: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Che devo fare perché la mia vita duri per l'eternità? È una domanda seria. È una domanda seria, semplice ma seria. Quello che sto facendo, investire il mio tempo, le mie energie, il mio cuore, è per l'eternità o è per il momento? Dura una stagione o dura per l'eternità? Ecco, in fondo è risvegliare la domanda dell'eternità, l'ideale di eternità, il desiderio di una salvezza eterna. È semplice, ma è fondamentale. Tra le tante cose che vive, tra le tante esperienze che ha compiuto, tra le tante convinzioni che ha raggiunto, non si oscuri in me l'orizzonte dell'eternità, l'orizzonte della salvezza eterna, il desiderio di raggiungere la salvezza eterna. Ma se non sta a cuore a me l'eternità, chi deve stare a cuore? Ecco, negli esercizi spirituali dobbiamo risvegliarlo, questo orizzonte e questo desiderio. In fondo sono chiamato a vivere davanti a Dio l'Eterno, e quello che oggi vivo lo vivo per Lui e in Lui, e allora rimane solido e saldo per l'eternità. Ovviamente non facciamo questa domanda per spaventarci, come questo orizzonte di questo occhio nel triangolo che sempre ci spia. No, non è esattamente questo, ma piuttosto per rendere serie le nostre prospettive, la stabilità del nostro cuore, la perseveranza delle nostre scelte, la fedeltà nei momenti oscuri. Ecco, siamo in cammino. Dio non ci spia, ci accompagna, ci sostiene. Ecco, però questa domanda: che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Penso che un primo senso sia proprio questo, no? Risvegliare in noi l'ideale e l'orizzonte di eternità. Il fine principale della nostra fede qual è? Salvare la nostra anima e aiutare gli altri a salvarla. Senza non voler entrare in merito nessuna divisione dualista della vita, però ecco, questa dimensione, questa visione dell'eternità. Se io lavoro, investo il mio tempo, le mie energie, solo per questo tempo, per questo momento, come se fosse tutto, chiudo gli orizzonti, afferro la vita, le cose, come se fossero tutti, i miei progetti, come se fossero tutto, e sbaglio l'orizzonte, sbaglio la dimensione. A volte dico: quanto dura la vita? E ci auguriamo tutti tanto e bene, soprattutto, vero? Tanto e bene. 100 anni, penso si supera. La settimana scorsa è morto mio confratello di 104 anni. E ne è un altro di 104 anni che celebra ancora la messa tutti i giorni, confessa e scrive libri. Ad Alghero. Sì. Però ecco, 100 anni, 104 anni, 110, e poi? Ecco, vedete, e poi? Cioè, è l'opportunità per aprirci, ripeto, non per spaventarci, ma per rendere vero l'orizzonte dell'esistenza, serio l'impegno e la perseveranza e la fedeltà nella vita, nel fluttuare delle situazioni, nelle oscurità. Oppure questa domanda potrebbe anche essere interpretata un poco così: questo uomo che ha tanta esperienza della parola di Dio, del cammino di fede, degli impegni della vita, a un certo punto dice: ma che cosa è fondamentale, è essenziale e dura? Che cosa? Proprio tutto? O ci sono delle cose che stanno al centro e delle cose che stanno alla periferia? Non tutto è uguale. Ci sono dei fondamenti che dobbiamo salvare ad ogni costo perché sono solidi e saldi per l'eternità. Tutte le parole sono uguali, tutti i precetti sono uguali, tutte le regole sono uguali. Che cosa a un certo punto nell'esperienza della vita che tendi a semplificare e non a complicare, che tendi ad approfondire e non a rendere superficiale. Ecco, sarebbe questo il cammino spirituale, andare verso l'interiorità e non verso l'esteriorità. Non lo facciamo per gli altri, non lo facciamo per apparire, lo facciamo perché siamo radicati in Dio. Ecco, il cammino spirituale alla fine arriva a essere interiore e semplice, perché nel nome del Signore. Allora, che cosa rimane? Che cosa è fondamentale? E questa domanda potrebbe essere interpretata anche così. Gesù gli disse, gli dà la risposta? No. Ecco la strana pedagogia di Gesù. Gli disse, un'altra domanda, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Cioè, lo rimanda o lo demanda ad approfondire la parola di Dio, alla propria ricerca e propria responsabilità, all'impegno della propria personalità, perché scopra e approfondisca. Ecco, il Signore non ci toglie la fatica della ricerca, dell'approfondimento. A volte è una ricerca semplice, a volte è una ricerca tormentata, sofferta. Dipende dalla personalità, dipende dall'intelligenza e dai doni che abbiamo, dipende dalle situazioni familiari, comunitarie che abbiamo vissuto, dipende da tante cose. Però ci demanda sempre il Signore, a noi stessi e alla nostra responsabilità. E costui rispose, ecco la parola che sta al centro, ecco la parola che dura per l'eternità. Nella legge c'è scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. L'amore con tutta la tua personalità, con tutto il tuo tempo, con tutta la tua vita. Cioè, orienta la vita all'amore di Dio e all'amore dei fratelli. Questa è la risposta. Voi sapete che Santa Teresa d'Avila diceva: al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Ecco l'essenziale. Alla fine, guarda come vivi con amore le cose. Cosa rimane per l'eternità? Quello che hai costruito professionalmente? Quello a cui sei tanto attaccato oggi? Quello di cui ti lamenti continuamente? Rimane l'amore con tutto, anche il tuo cuore, il tua mente, la tua forza. Vuol dire quello che hai, non quello che non hai. La parola del Signore ci invita a investire la nostra personalità, la nostra storia, la nostra capacità, senza un rancore, un'invidia, un confronto per chi ha di più o chi ha di meno, che viviamo spesso di questi confronti, no? Ecco, dice di essere noi stessi in questa apertura all'amore. Ognuno ha una storia, una personalità, ha delle capacità, ha un tempo tra le mani. Con l'amore è veramente ciò che rimane, questo orientamento a Dio e questo orientamento ai fratelli. Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ecco la vita. In sé molto semplice, no? Fin qui il brano, molto semplice. Adesso però si approfondisce un po' nella seconda parte. Comunque avete visto la struttura, il dottore della legge che si avvicina e pone una domanda importante, anche se in un contesto un po' ambiguo, una domanda che deve essere la nostra domanda. Il Signore ci rimanda a un approfondimento della parola che ci dà la risposta, ma ce la dà nella nostra ricerca, nella nostra responsabilità, nell'arrivare al cuore della legge. Portate i pesi gli uni degli altri, dirà poi Paolo, e adempirete tutta la legge. Tutta la legge. Fa questo e vivrai. È una parabola, è un racconto esemplare. ti fa vedere cosa e come devi fare. Vediamo il come adesso, che è un po' più articolato, esigerebbe anche altri brani ovviamente per integrare questo come, ma vediamo questo, che nella sua bellezza è veramente significativo. E anche questo secondo brano, versetto 29, ma quelli, il dottore della legge, volendo giustificarsi, disse a Gesù, vedete, c'è una domanda, Gesù non risponde, ma presenta un racconto parabolico al termine del quale, come prima, dice un'altra domanda, chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Cioè ripropone la domanda all'interlocutore, il quale risponde, quelli rispose, chi ha avuto compassione di lui? Bene, va e anche tu fa lo stesso. Lo schema è lo stesso, diventa operativa, va e anche tu fa lo stesso. Ma adesso vediamolo un po' più da vicino questo brano. Quello volendo giustificarsi disse a Gesù, chi è il mio prossimo? Questa domanda sottintende che c'è qualcuno che è prossimo e qualcuno no. Chi è il mio prossimo? Quello della mia comunità, quello del mio popolo, quello della mia razza? Fino a che punto tocca a me amare gli altri? Fino a che punto devo perdonare? È sempre la domanda, no? Dentro una logica di distinzione. Fino a che punto? Dentro una logica che pone dei limiti, che pone delle barriere, che pone delle distinzioni. Chi è il mio prossimo? Beh, nel mondo giudaico era abbastanza chiaro. Apparteneva alla tua comunità, al tuo popolo, anche se poi i confini venivano aperti col forestiero, l'orfano, la vedova, il più debole, quindi anche chi era, eccetera. Però questa domanda sottende che il prossimo sia l'altro e tra gli altri ci sia una distinzione, ci sia un confine entro il quale io devo impegnarmi e oltre il quale io non sono coinvolto. Ecco, attenti a bene a questa domanda. E adesso vediamo il racconto esemplare di Gesù, il racconto parabolico esemplare di Gesù. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Allora qualcuno di voi è stato, vero, in Terra Santa? Qualcuno no, la maggioranza no, mi sembra, però qualcuno c'è stato. Da Gerusalemme a Gerico sono 30 chilometri di deserto. Anche se adesso gli insediamenti ebraici hanno un po' occupato alcune zone, 30 chilometri di deserto con un dislivello di 1200 metri, Gerusalemme a 800 metri sul livello del mare, Gerico nella fossa del Mar Morto, nella depressione del Mar Morto, e a 400 metri sotto il livello del mare, dove crescono i datteri, perché ci sono minimo 40 gradi, e quindi con questa possibilità di questi frutti tropicali ed esotici. Ma questo non ci interessa. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, deve attraversare questa zona desertica, incappò nei briganti perché è infestata di coloro che ne vogliono approfittare, di chi è più indifeso e debole o chi è costretto a quel passaggio. Lo spogliarono, lo percossero, poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Due considerazioni. Un uomo, di tutti gli altri personaggi, quanti sono gli altri personaggi? Tre almeno. Un sacerdote, un levita, un samaritano. Almeno tre. Poi ci sono anche i briganti, che l'abbiamo già trovati. Di tutti sono definite delle caratteristiche che riusciamo a identificarli, la loro identità, o perché la professione, o l'appartenenza sociale, o l'appartenenza al gruppo. Briganti, sacerdote, chiaro, la sua professione, l'appartenenza alla tribù di Levi, il servizio al Tempio, il levita pure, un servizio legato al sacro, il samaritano appartenente, come dicevamo ieri, a questo gruppo eretico, nel quale c'era una divisione, un odio reciproco con gli ebrei. Quindi riusciamo a identificarli tutti, una identificazione per professione o per appartenenza sociale o per dignità religiosa. L'uomo no. Che uomo sarà? Ecco, questa è la prima nota che dobbiamo... Tutto dipende dalla relazione che si instaura con lui. È l'uomo, l'uomo di tutti i tempi, l'uomo. La dignità non è nell'appartenenza sociale, non è nella professione, non è nella dignità religiosa, è perché è uomo. Ma è mezzo morto lungo la strada. Quindi, ecco la seconda cosa, non può rialzarsi da solo, non può continuare il cammino da solo, può solo attendere che qualcuno lo aiuti, può solo sperare che qualcuno lo aiuti. Ecco la prima immagine, un uomo, non è detta altra caratteristica, altra definizione che qualifichi la sua identità, percosso, spogliato, percosso, lasciato, mezzo morto. Morirà? Dipende da chi si avvicinerà, dipende dalla relazione che gli altri instaureranno con lui. Si può morire, si può essere salvato, dipende dal tipo di relazione che gli altri instaureranno con lui. È importante questo, eh? È importante. Continuiamo. Anche un levita, versetto 31, per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Per caso vuol dire che aveva il suo programma, non prevedeva di incontrare quell'uomo mezzo morto e ferito. Poi la legge della purità, se tocchi un cadavere o del sangue, no? Diventi impuro, non puoi partecipare al culto che forse sei chiamato a vivere. Quindi c'è anche un aspetto di sacro, alcuni commentatori dicono. Notate i verbi, che sono gli stessi anche per i personaggi successivi. Lo vide e passò oltre. Lo vide e passò oltre. È un vedere che non vede. È un vedere che lascia indifferente, è un vedere che non ti fa cambiare il tuo programma, non ti fa aprire il tuo sguardo in maniera diversa, non ti tocca il cuore, è un vedere che va oltre. Quante cose vediamo in un giorno? Se ci fermassimo a tutte, se ci lasciassimo toccare il cuore da tutte, è impossibile, diventeremmo matti. Se andate a fare la spesa, se andate... Va bene, ammettiamo che sia così. Ma allora passo oltre a tutto? Rimango indifferente a tutto? Quante cose mi toccano in un giorno? Le vedo, e vedete questo movimento, passò oltre, un movimento di allontanamento, di prendere le distanze, di allontanarsi. Puoi essere vicino a una persona fisicamente, ma la vedi e il tuo cuore, la tua attenzione passa oltre, indifferente. Il Papa è andato a Lampedusa, in questa periferia sud dell'Europa, ha detto che questa indifferenza, questa globalizzazione dell'indifferenza, sfruttati dagli scafisti, strumentalizzati un po' dai politici, nell'indifferenza di tutti, chi ha pianto, fate una celebrazione penitenziale di domanda di perdono, questo è stato bello, no? Non ha risolto il problema, però ha mosso un po' la riflessione, la sensibilizzazione di questa Europa verso chi scappa per sopravvivere. è solo un'attualizzazione. Cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? Vedere e passare oltre, quindi, oppure almeno interrogarci, lasciarci toccare il cuore. A qualcosa dovremmo pure fermarci, credo, no? A qualcosa. O sui, no, e i problemi più grossi sono i miei problemi, la mia salute, la mia quieto vivere quando ho tutto. Non lo so, le nostre comunità credo che prima o poi dovranno interrogarsi su questo. Non perché possiamo salvare il mondo, cambiare il mondo, raccogliere tutti i poveri del mondo, ma perché qualcosa dovrà pur toccarci il cuore e toccarci la comodità con cui viviamo. Ma questa è la considerazione mia, non lo dice Gesù, Non la dice Gesù. Gesù dice soltanto che scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Quindi è un vedere che non si lascia provocare, non si lascia coinvolgere, rimane nell'indifferenza e il movimento è quello di allontanamento. Aveva un impegno? È probabile. Se lo meritava quel malcapitato? Se lo meritava che si fermasse? Chi lo sa? Chi gliel'aveva fatto fare a esporsi al pericolo? Poteva stare tranquillo a casa sua, no? Non andarsela a cercare, quante volte lo diciamo? Andata a cercarselo, chi lo sa? È solo per riflettere, per riflettere. Ecco, non lo sappiamo, non lo dice il Vangelo, perché non gli interessa dire i meriti dell'altro, gli interessa dire l'atteggiamento con cui tu guardi, con cui tu guardi. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide, vedete lo stesso verbo, e passò oltre. È un vedere che non vede. È un prendere le distanze, è un movimento di allontanamento, innanzitutto dello sguardo, poi del cuore, poi operativo, non mi coinvolgo. E adesso arriviamo al centro, qui è il centro del messaggio, qui la narrazione rallenta e ogni verbo raccoglietelo perché ha un suo significato. Invece un samaritano che era in viaggio, anche lui era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Ecco, allora è uno sguardo compatire, è brutto in italiano, quasi dispregiativo, ma è patire con te. La tua sofferenza diventa la mia, la compassione è quella caratteristica che toglie dalla solitudine, dall'isolamento il sofferente, perché in certo modo è dire mi tocca il cuore, non sono indifferente. In un certo modo è dire la tua sofferenza è mia, la sento mia, patire con, dividere con, compatire, condividere, è la stessa cosa. E poi vedremo come questo verbo in Luca usato solo tre volte, è applicato al cuore di Dio, che compatisce, patisce con. Ed è un verbo femminile, la compassione è un verbo femminile, delle viscere materne che fremono davanti al figlio che ha generato e che vede smarrirsi o perdersi. E le viscere di una madre fremono. Ecco la compassione, la tua sofferenza, la tua situazione diventa la mia ed è applicato a Dio. Incredibile, questo amore, perché padre e madre sono le due immagini che meglio riescono a esprimere l'amore forte, fedele, compassionevole e tenero, e quindi a Dio padre e madre. Ma lo vediamo domani questo. Adesso fermiamoci qui. Allora, lo vide e ne ebbe compassione. È un vedere che ti lascia, che ti tocca. Come si possono guardare le persone? Beh, partiamo dalla prima che dicevo prima, per spiarle, no? Per spiarle, per vedere cosa ha. Con uno sguardo che spia da dietro. con uno sguardo morboso per possederle, con uno sguardo, come si possono, indifferente. Li abbiamo visti questi due sguardi di chi passa oltre, di chi prende le distanze, con uno sguardo che la tua realtà mi tocca, diventi qualcosa di importante per me, soffro con te, la compassione, lo vide e ne ebbe compassione. Ecco, mentre prima c'era un movimento di allontanamento, lo vide e passò oltre, guardate adesso, lo vide e ne ebbe compassione. Cosa fa? Secondo verbo, gli si fece vicino. Non è un verbo di allontanamento, ma di abbattere le distanze. Farsi vicino vuol dire non tenere le distanze, abbattere le distanze, abbattere le barriere che mi separano da te. Puoi essere seduta accanto a me, ma c'è la barriera dell'indifferenza, del pregiudizio, dello sguardo che ti spia, che sta a vedere, in attesa che di cogliere una tua debolezza. Ecco, vedete, allora il primo verbo è lo vide e ne ebbe compassione, uno sguardo diverso da chi passa oltre, si lascia toccare il cuore, la tua sofferenza diventa la mia. E allora cosa faccio? Mi faccio vicino, abbattere le distanze, che vuol dire? Cosa vuol dire abbattere le distanze? Mettersi al servizio di un altro, lavare i piedi a un altro, per usare l'immagine di Gesù. Vuol dire che non puoi stare lontano, in alto. Hai privilegi, devi abbassarti. Ne sai di più, devi inchinarti. Ecco, non tenere le distanze. Oltre i pregiudizi, oltre... Va bene, si... Cosa fa? Gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, lo cura secondo la medicina del tempo, poi caricatolo su un giumento, lo portò in una locanda, si prese cura di lui. Gesti concreti che esprimono il prendersi cura di te. Sguardi, parole, gesti concreti per la tua situazione in questo momento, che rivelano che qualcosa di me è per te, mi prendo cura di te. Dietro queste immagini possiamo leggere tante cose, i padri poi le svilupperanno, la locanda, il luogo sicuro, non lungo la strada è la comunità, è la chiesa, l'olio della consolazione, il vino della speranza, dirà la preghiera eucaristica, no? Dirà la preghiera eucaristica, quindi ci leggono simbolicamente degli atteggiamenti, delle immagini che ci faranno vedere come questa lettura viene applicata a Cristo, quindi ne fanno una lettura cristologica, lo vediamo magari come conclusione. Però l'importante è vedere questo, lo vide e ne ebbe compassione, primo verbo, gli si fece vicino, secondo verbo, non tiene le distanze, ebbe cura di lui, ed è una serie di attenzioni, di azioni concrete verso le necessità dell'altro. Facciamo anche l'altro. Il giorno seguente estrasse 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Anche qui riassumiamo con una parola: pagò di tasca sua, ma che vantaggio ne ha? Non lo conosce nemmeno, è un malcapitato, lo merita o non lo merita, non lo sappiamo nemmeno. Estrasse 2 denari, pagò di tasca sua. Ecco, la gratuità non è il primato del tornaconto, del vantaggio personale, del fatto che tu lo meriti o non lo meriti. Siamo dentro sempre questi schemi mondani. È la logica di questo mondo, ma tra voi non sia così, ci dirà oggi il Vangelo. Ma tra voi non sia così, ma sia come il figlio dell'uomo. Ecco allora il buon samaritano. Il buon samaritano. Ora faccio 2 applicazioni Due. La prima è: proviamo a leggere dietro l'immagine del buon samaritano, ecco, farne una lettura come i padri, alcuni padri la fanno, una lettura cristologica, vederci Gesù, che vede la situazione della nostra umanità, la mia umanità ferita, e ha compassione di me. Ma davvero nel cuore di Dio c'è questa compassione per me e per l'umanità? E non tiene le distanze, si fa vicino, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. E cosa vuol dire non tenere le distanze per Gesù? Abbassarsi, farsi uomo, entrare in questa storia, prendersi cura di me, di noi, dell'umanità, fino a pagare di tasca sua. Ma chi te l'ha fatto fare, Gesù? Di donare la vita, di amarci così, ma lo meritavamo, ma lo comprendiamo, e lo fa. Ecco l'immagine del buon samaritano, è una contemplazione del mistero di Cristo. Ma non si diceva che i misteri principali della nostra fede erano incarnazione, passione e morte di Gesù? Eccolo qui, mistero principale della fede, che sta al cuore, che cosa devo fare per ottenere la vita, che cosa è fondamentale. Contempla il mistero di Cristo, buon samaritano, eccolo, che poi diventa esemplare per noi. Adesso vediamo la seconda conclusione, ma la prima conclusione è proprio questa: contempla il mistero di Cristo, che ci vede a compassione e ci rivela la compassione del cuore del Padre, e non tiene le distanze. Ma perché lui, che era Dio, non è rimasto lassù? Perché è sceso? Perché ci ha perso tutto, anche la vita? Ma perché? Ma quando dico non tocca a me, perché devo farlo io? E devo chiedere, ma Gesù l'ha fatto per un interesse o per amore? Pagato, ha tenuto le distanze, si è preso cura, ha pagato di tasca sua. Ecco la croce, ecco la contemplazione del mistero della incarnazione nella croce di Gesù, come atto d'amore, come buon samaritano che si china su questa umanità ferita, la mia umanità, l'umanità ferita di questa comunità, di questa chiesa, di questa terra. Accidenti! È veramente la novità di Dio, è veramente la buona notizia. Si china e non tiene, è dentro questa storia. Questa è la prima conclusione. La seconda conclusione, andiamo alla risposta. Versetto 36. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Attenti bene, la parabola era partita nel dire chi è il mio prossimo, pensando che il prossimo fosse l'altro, fosse fuori di me, che alcuni lo fossero e altri non lo fossero. La domanda di Gesù capovolge tutto. Chi è il prossimo? Chi ha compassione? Cioè, sono io, quando ho compassione, sono io che mi faccio prossimo. Non è una caratteristica dell'altro il prossimo, che scelgo e divido secondo dei criteri più o meno buoni. Il prossimo sono io quando ho compassione e mi faccio vicino. Chi è dei tre che è diventato prossimo? Chi ha avuto compassione? Gli altri due non si sono fatti prossimo. Eccola l'invito di Gesù: fatti prossimo di chi incontri, di quelli con cui vivi. Certo, non raggiungerai tutta l'umanità, non fare confini, ma di chi oggi incontri, di chi vivi. Tu sei il prossimo degli altri, non gli altri il prossimo. E questo è il capovolgimento della domanda di Gesù. Hai capito questo? Fa questo e vivrai. Vai anche tu, fa lo stesso. Vai anche tu, fa... così semplice, vero? Cioè, la parola di Gesù, intendo dire, non la dinamica della nostra vita, che facciamo sempre le distinzioni, ma volendo giustificarsi, ma chi è il mio problema? Tocca ancora a me, ma non capisce niente, ma non lo merita. Va bene, sì, Gesù ti accetta, ti ama ugualmente, contempla il buon samaritano, ti ama anche quando fai così. anche quando non ce la fai, va bene. Il Signore non viene meno, sai. Lui si è fatto prossimo a te. Comincia da lì, insomma. Comincia a ringraziarlo, comincia a aprire il cuore a questa realtà. Fai i passi che questo ti suggerirà. Capite allora la dinamica, la logica. Mi sembra ce ne sia... Ah, volete... però questo lo fate voi perché io ho superato i 50 minuti. Volete vedere il contrario del farsi prossimo, sempre in Luca, visto che non lo faremo, perché abbiamo dei limiti. Guardate il capitolo 16 di Luca. Il ricco cattivo e il povero Lazzaro. È il contrario del farsi prossimo. Il contrario. Cosa significa non far... C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, abiti firmati, non si fa mancare nulla, d'altra parte può, un terzo dell'umanità un po' meno può, gli altri due terzi non possono. E ogni giorno si dava a lauti banchetti. Beh, vestirsi bene, darsi all'auto banchetti, c'è qualcosa di male? Non fa del male a nessuno? Non fa del male a nessuno? Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe. Lo scaccia via? No. Gli fa del male? No. Peggio, lo ignora. Guardate la denuncia del Vangelo, bramoso di sfarmarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Il cane è un animale impuro, è un animale dispregiativo nella Bibbia. I cani si commuovono davanti al povero. Il ricco no, non si commuove. Ecco, lo vide e passò oltre. Non lo vede. Non si lascia. Fa della violenza, commette ingiustizia. No, peggio. Peggio. Non vede. Non si fa prossimo, è chiuso nel suo mondo di benessere, nei suoi problemi, di star bene, e qui applicatelo a ciascuno di noi, alle nostre comunità. E poi la scena si capovolge, si capovolge, Lazzaro finisce in cielo, il ricco finisce laggiù che vorrebbe una goccia d'acqua, ma è impossibile oramai. È impossibile, c'è un abisso, dice, c'è un'incomunicabilità a un certo punto. Siamo nel tempo della solidarietà e della comunicazione. E la frase finale chiudo, perché prima, allora laggiù dall'abisso dice, ho cinque fratelli, mandali a loro, spaventali un po', vedrai che si ravvederanno. Dice, no, non funziona più. La pedagogia della paura, qualcuno di voi insegna qualcuno di voi, sì. Provate a dire ai bambini l'inferno, vi ridono in faccia, cioè non funziona più la pedagogia della paura, la pedagogia dell'imposizione, spaventali, terrorizzali. Abramo risponde no, hanno Mosè e i profeti, hanno la parola di Dio, se non ascoltano loro. Allora insiste, ma se qualcuno, no padre Abramo, se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Qualcosa di clamoroso, scomoda un po' gli spiriti, i morti. Cosa risponde il padre Abramo? Se non ascoltano Mosè i profeti, ormai abbiamo capito chi sono Mosè i profeti, ieri erano in dialogo con Gesù. Non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Il fatto è che uno è risorto dai morti per dirci queste cose, ma neanche questo basta se non ascolti, se non apri il cuore, capite? Nessuna pedagogia del terrore, dell'imposizione, non cambiamo, dobbiamo solo suscitare nel cuore questo ascolto, ascoltare gli altri e suscitare nel nostro cuore l'ascolto. E farci prossimi, va e anche tu fa lo stesso, fa questo e vivrai. Meditatela da soli, è capitolo 16 sempre di Luca, il contrario del farsi prossimo, al versetto, adesso l'ho persa di nuovo, capitolo 16 versetto 19. Seguiti. È sempre un racconto parabolico, è questo simbolico più che esemplare.